Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up!
Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
Tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, trasmissione animalista, antispecista e vegan, che osserva l'attualità, le idee e gli stili di vita leggendo le notizie attraverso il filtro dell'animalità. Ci siamo dati il compito di monitorare il modo in cui la società umana si relaziona con le altre specie animali, intendendo con questo che anche noi umani siamo pienamente parte del regno animale, anche se sembriamo voler ripudiare questa nostra millenaria appartenenza. Nella puntata di oggi, che è la numero 804, parliamo di cinema con un altro lemma curato da Emilio Maggio, il nostro autore e filmologo antispecista, che ha preso in carico una rubrica molto particolare, la rubrica Animali da set. E stavolta è il turno della lettera V, V come virtuale. Parliamo poi di animali di miniera, perché durante un cammino in Sardegna abbiamo visitato una miniera e ci siamo imbattuti in questa terribile forma di sfruttamento, uno sfruttamento umano e non umano, ovviamente, ma con alcune importanti differenze. Infine, gli autori e attivisti antispecisti Troglodita Tribe presenteranno il loro ultimo libro su Louise Michel, una donna, una filosofa, un'anarchica rivoluzionaria che ha avuto una forte sensibilità animalista e antispecista. La conduzione sarà ridotta all'osso perché anche noi della redazione ci siamo permessi qualche giorno di vacanza e, come potete sentire dai rumori di fondo, stiamo registrando all'aperto. Ci sarà spazio per una ricetta vegana cruelty free a cura del vegan chef Gabriele Palloni. Il montaggio musicale sarà a cura di Gianluca Masala. Speriamo di avervi incuriosito.
Siamo arrivati alla lettera V come virtuale. Se prendiamo in considerazione l'etimologia del vocabolo virtuale, le due accezioni che ne contrassegnano il significato rimandano contemporaneamente a virtù e potenziale. Entrambe le qualificazioni, se accostate alle rappresentazioni degli animali non umani, creano un vero e proprio cortocircuito in cui viene denaturalizzata l'ontologia del vivente. Il cine animale rappresenta il prototipo di questa mediazione culturale. In un momento come quello attuale, in cui tutto è visibile e perciò condivisibile, dalle guerre e genocidi in atto, dalle morti sul lavoro umano ai massacri della morte al lavoro animale, è veramente paradossale che non si possa intervenire fattualmente per cambiare le sorti del mondo, che rimane ancora nel solo campo delle possibilità. Da semplici spettatori inermi aguzziamo lo sguardo, trascurando l'ingegno. Prendiamo come esempio plastico dei tempi correnti l'evento mediatico costruito intorno all'elezione del successore di Papa Francesco. Quello che miliardi di persone hanno visto su tutti i dispositivi mediatici a loro disposizione è stato ripreso e trasmesso utilizzando sofisticati droni che hanno prodotto suggestive immagini a volo d'angelo, scusate il gioco di parole, su Piazza San Pietro, bagnata dalla folla dei fedeli, e soprattutto sul tetto, dove il comignolo, vera e propria metonimia del conclave, aveva il compito di annunciare la proclamazione del nuovo Papa. A dispetto dell'attesa dell'avvento, vero e proprio scamotage del thriller cinematografico in cui Hitchcock era maestro e dove lo spettatore già sa chi è il colpevole, era una famiglia di gabbiani a prendersi la scena. Le immagini del tetto, dove gli spettatori uniti attendevano la fumata bianca, trasmettevano le stranianti scene di una coppia di gabbiani alle prese con il pargolo da accudire, totalmente indifferenti all'evento mediatico che li vedeva protagonisti, loro malgrado. potenza delle immagini, il loro andirivieni sulla grondaia come angeli annunciatori simboleggiava un vero atto di fede, virtù delle immagini, il loro tentativo di nascondersi all'omnivisibilità dei moderni dispositivi di riproducibilità tecnica della realtà simboleggiava il loro pudore ultraterreno. Quando finalmente il comignolo eruttava la fumata bianca che forniva il giusto grado di calore alla volatile famiglia, sorge ineluttabile domanda: nel caso in cui le immagini riprodotte siano immagini di animali non umani, quale relazione si crea tra l'umano che guarda e l'animale guardato? E soprattutto nel caso di immagini prodotte da un drone, ovvero da un'intelligenza artificiale, chi è che controlla l'obiettivo della macchina da presa? Ecco, il cinema ci viene nuovamente in soccorso. Se il cinema infatti è la morte al lavoro, per citare Jean Cocteau, un atto violento che stabilisce la potenza e la virtù delle immagini in movimento, allora solo gli animali sono in grado di sottrarsi alle virtualità del documento che attesta la veridicità delle immagini. I gabbiani che vedono oltre e ultra annunciano così che un'altra prospettiva è possibile, virtualmente ci invitano a vedere in maniera strabica quell'immagine mancante di cui abbiamo assolutamente bisogno. What if birds aren't singing, that's screaming? I saw an angel, but it was just a ghost. He was making wooden posts out of my family. What if birds aren't singing, they're screaming?
Michel e gli animali, tra anarchismo e antispecismo.
Louis Michel, ma chi era Louis Michel?
Una rivoluzionaria, una femminista, una scrittrice, un'anarchica che ha combattuto sulle barricate della Comune di Parigi, una donna che è stata deportata in Nuova Caledonia e anche lì si è unita alle rivolte degli indigeni.
Quindi una donna dell'Ottocento?
Sì, ma anche del nostro tempo, perché Louis Michel è ancora viva. Pensa che c'è una nave che porta il suo nome, la più veloce delle ONG, riesce ad arrivare prima della Guardia Costiera Libica. È una nave senza gerarchie, dove i confini non contano, dove si mangia cibo vegan.
Ma fammi capire però, cosa c'entrano gli animali con Louis Michel?
C'entrano, e come? Perché Louis Michel stava con chi veniva calpestata, non chiedeva passaporti e soprattutto a lei non importava la specie a cui appartenevi. Gli ultimi erano i suoi compagni. Chi veniva sfruttato era suo fratello, sua sorella. Chi veniva reso invisibile era parte della sua lotta.
Quindi questo libro come si intitola?
Louis Michel e gli animali, tra anarchismo e antispecismo.
Anarchismo e antispecismo, ma non è un accostamento insolito?
Solo se dimentichi, solo se ignori che ogni dominio si assomiglia, perché è sempre lo stesso meccanismo quello che schiaccia animali, donne, trans, migranti, persone sfruttate e razzializzate di ogni latitudine. Louis Michel lo aveva capito prima di tante altre persone, anche quando nessuno ne parlava, quando parole come antispecismo, liberazione animale, intersezione, resistenza animale, neppure esistevano.
E come lottava questa Louis Michel? Cosa faceva?
Con le parole, con le azioni, con il corpo. Organizzava scuole e mense popolari in una Parigi affamata, difendeva le prostitute, quando persino gli anarchici le disprezzavano. Sfuggiva agli arresti, sopravviveva agli attentati, teneva conferenze incendiarie, scriveva poesie e testi politici, combatteva sulle barricate, ma anche contro la vivisezione e la corrida, e naturalmente organizzava luoghi per soccorrere animali.
Mamma mia, una donna coraggiosa per la sua epoca!
Ma non solo, Louis Michel è ancora oggi l'essenza del pensiero radicale, una voce che dice tutte le oppressioni sono la stessa oppressione, che invita a rompere le gabbie, tutte, quelle sociali, quelle coloniali, quelle patriarcali, quelle che rinchiudono gli animali.
Quindi è molto attuale.
Sì, ma è anche scomoda, perché è più facile ridurla eroina della Comune di Parigi, a dare il suo nome a una piazza, a una stazione, a stampare il suo volto su una t-shirt. Ma Louis Michel oggi ci chiede molto di più, ci chiede di mettere in crisi ogni gerarchia che divide, soprattutto quella tra umani e animali.
E questo libro quindi dove vuole arrivare?
Vuole riscoprire Louis Michel come anticipatrice delle più evolute teorie antispeciste e liberazioniste, ma soprattutto vuole unire, vuole tracciare un ponte tra due sponde, da un lato il mondo anarchico che già conosce Louis Michel, ma spesso ancora non vede nella questione animale un punto basilare per ogni forma di liberazione, dall'altro chi già lotta per gli animali, ma forse non ha mai incontrato Louis Michel e il suo modo di agire per la liberazione collettiva.
Quindi è un libro che vuole creare alleanze?
Sì, vuole accendere un fuoco, un arcipelago del dissenso, un movimento che rifiuti ogni forma di dominio sui corpi, sulle vite, che riesca ad abbattere finalmente la barriera di specie.
Louis Michel e gli animali, tra anarchismo e antispecismo. Non è quindi solo un titolo, è anche un programma.
Sì. È come un grido che attraversa il tempo, una voce che chiama alla disobbedienza, che rifiuta ogni forma di rassegnazione, affermando che è sempre possibile ribellarsi, unirsi in una sola lotta. Insomma, è un pensiero che morde ancora, è per questo che Louis Michel è ancora viva, è per questo che tutte le sue azioni, tutte le sue parole ci stanno ancora liberando.
Bello! Ed esce con Cronache, Ribelli, Addizioni, perché?
Perché Cronache Ribelli è un collettivo che da anni sta divulgando un racconto storico alternativo che mette al centro le vicende delle classi popolari, delle minoranze, degli oppressi e ha aperto una nuova collana dedicata proprio all'antispecismo.
Un libro che costa 12 euro e lo puoi ordinare sul sito di Cronache Ribelli Edizioni, ma lo trovi anche nelle loro reti di librerie indipendenti, infoshop e spazi sociali. È un libro magnifico. C'è la prefazione di Selva Varengo, studiosa di anarchismo e femminismo, e la strepitosa copertina disegnata da Francesca Mantuano.
Thank you.
durante un cammino con un'associazione che si chiama Repubblica Nomade, Cammino del Sole e del Vento, che aveva come tema le energie, abbiamo visitato la miniera di Montevecchio, nel sud-ovest della Sardegna. Una miniera che è stata sempre aperta dai tempi della cultura nuragica fino agli anni 90, quando finalmente ha chiuso, con tutte le nocività dei perimetalli che venivano estratti e che ancora non è possibile smaltire per la grande entità, il tempo e il costo che comporterebbe. Dentro quella miniera carica di tossicità hanno lavorato animali umani e animali non umani. Ed è a loro che dedichiamo questo servizio perché abbiamo sperimentato le condizioni nelle quali questi animali erano costretti a lavorare. Anche gli umani non godevano di un tipo di lavoro rispettoso e salubre, certamente erano continuamente a rischio di crolli e certamente avevano tutti grandi problemi alla schiena, alla vista e respiravano tossicità, tant'è che avevano la silicosi e la maggior parte delle persone che ci lavorava moriva intorno ai 35 anni. Però le persone sceglievano questo mestiere, potevano forse scegliere tra questo l'agricoltura e altri mestieri, ovviamente tutti mestieri abbastanza poveri, duri e difficili, ma la miniera era pur sempre una scelta. Quello degli animali è ovviamente uno scenario completamente diverso, la loro non è una scelta, loro venivano costretti e addestrati per svolgere questi lavori pesanti che per gli umani erano troppo pesanti. Abbiamo cercato su internet e abbiamo trovato un sito dedicato proprio agli animali di miniera che inizia con una poesia, la poesia Cavallo di miniera. La poesia Cavallo di miniera del 1974 è stata scritta da Gerardo Vacana. Tutta la vita ti tennero al buio e come te per secoli i tuoi padri. Ora ti dicono la verità a cui non credi, ti portano alla luce ma tu non vedi. T'accecò il buio, cavallo di miniera, e tu sei quieto.
Cavaggio, cavaggio cieco della miniera, catiri tiri cento carrelli, chi ne grauni e ginocchioni, tu ti ne vai.
Tutti coloro che lavoravano in miniera, gli animali, ma anche gli animali umani, soffrivano tutti di problemi agli occhi e gli animali in particolare erano ciechi.
Cavaggio, cavaggio cieco della miniera, niente ti vidi, tutto conosci, passo per passo, passano l'anni.
Se nei tempi più remoti nelle miniere lavoravano prevalentemente gli uomini liberi o schiavi, con l'avvento delle rivoluzioni industriali anche gli animali entrarono a pieno ritmo nel lavoro minerario. Si andava dai piccoli uccelli, dai roditori che posti in gabbiette a livello del suolo avevano l'ingrato compito di morire per primi in presenza di gas o veleni, permettendo così agli esseri umani di mettersi in salvo, fino a gatti e cani, che venivano utilizzati per cacciare i topi e per cercare i dispersi nelle gallerie. All'esterno, per la movimentazione del minerale, si utilizzavano anche dei buoi che trainavano pesanti carri, poi soppiantati dall'avvento delle locomotive e delle ferrovie. I veri protagonisti, però, del lavoro di miniera erano i muli e i cavalli, che trainavano i vagoni all'interno delle gallerie, diventando dei veri e propri compagni di lavoro per i minatori, ai quali alleggerivano notevolmente la fatica. In alcune miniere i cavalli venivano imbrigliati e calati nei pozzi e poi uscivano anche ogni giorno. Ma nella maggior parte dei casi cavalli e muli uscivano solo da morti.
Quando si vecchio die, torna l'usuli, a chi giù sulicano vidi chiui. Anchiana, 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 100 metri, 1000 metri, all'usuli. Mari de luci, l'attori d'erba, e ti ricordi quando eri forte, cagaluppavi, galoppa, 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 galoppa.
Dell'uso dei cavalli c'è già una traccia nella più famosa tra le antiche stampe di tecnica mineraria, De Re Metallica, libro XII, di Georgius Agricola, risalente al 1556. Le cronache, la storia e la letteratura raccontano molte storie di cavalli di miniera. La più famosa è certamente quella narrata da Émile Zola nel libro Germinal. Era Bataille, quello lì, il più anziano della miniera, un cavallo bianco con 10 anni di servizio a quella profondità. Da 10 anni Bataille viveva in quel buco, senza aver rivisto il sole, occupando, nella scuderia, sempre lo stesso posto, percorrendo, nell'adempimento del suo dovere, sempre le stesse gallerie. E questo è il libro Germinal, parte prima, capitolo quinto, di Émile Zola. Lavorando sempre o prevalentemente al buio, i cavalli e i muli diventavano ciechi. Era una condizione comune, al punto che il cantante Domenico Modugno scrisse una canzone struggente che si intitola Cavallo cieco della miniera.
Come si vecchio, Pippi, troppo vecchio. E senti una cosa den costa una ricchia. Na cosa fritta, dincia una mano cacema, e senti. L'uomo te guarda e ti incarizza, ma ti non senti. Tie galo pigalo 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 pigalo.
Anche nelle nostre miniere i cavalli rimasero in servizio fino alla metà degli anni 50 del Novecento e furono poi soppiantati dai locomotori. Alcuni animali rimasero in servizio nei piazzali esterni e per i servizi generali. A San Giovanni Miniera il cavallo Bosano venne seppellito nel 1957, mentre un asino di nome Celentano continuò per anni a trainare il carretto che ritirava i rifiuti dalle case dei dipendenti della Pertusola. Questi animali, dunque, anche dopo la fine del lavoro in miniera, non sono stati graziati, non sono stati liberati, non gli è stata concessa una vita degna in un santuario, in un ritiro o comunque in un luogo dove potessero in qualche modo riprendere possesso della loro animalità e hanno continuato a essere costretti a servire l'umano fino alla fine della loro vita.
No.
pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà.
Una ricetta ricca di minerali in tema con gli animali minatori. Questa però non sfrutterà nessuno e ci aiuterà a sopportare il caldo di questi mesi. Gli ingredienti per 4 persone per la panzanella ricca sono 300 g di pane toscano raffermo, una cipolla di Tropea, un cetriolo, 2 pomodori costoluti maturi ma sodi, del basilico fresco, 100 g di spinacino fresco, 100 g di rucola, 200 g di fagioli cannellini lessati, 50 g di noci, un bicchiere di aceto di vino rosso, una tazzina di aceto di mele, olio extravergine di oliva, sale e pepe. Tagliate il pane a fette piuttosto spesse e lasciatelo in ammollo in acqua fresca e aceto di vino fino a quando si sarà ben ammorbidito. A questo punto strizzatelo bene con le mani e sbriciolatelo. A parte lavate i pomodori e tagliateli a spicchi non molto grandi e metteteli in un colino recuperando il loro liquido. Tagliate la cipolla di Tropea a fette e immergetela nell'aceto di mele. Lavate e asciugate lo spinacino e la rucola e scolate i fagioli. Sbucciate il cetriolo e tagliatelo a tocchetti. Scolate la cipolla dall'aceto e unite tutte le verdure e le noci in una insalatiera. A parte emulsionate il liquido dei pomodori che avrete passato con un colino assieme a 2 cucchiai di olio extravergine, sale e pepe. Aggiungete il pane alle verdure del basilico spezzettato a mano e condite con l'emulsione preparata in precedenza. Mescolate rapidamente e portate in tavola.
Fotografie, ricette, interviste, approfondimenti e il podcast di questa e di tutte le precedenti puntate nel nostro blog restiamoanimali.it. Restiamo animali.
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 Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.